Care amiche ed amici del Salotto della Morgue dell'Ora di Amadeus, buonasera. Come promesso nella scorsa puntata, in questa occasione parleremo di alta fedeltà. Nello specifico parleremo di impianti ad alta fedeltà, non esoterici come vorrebbe forse Flavio, ma perché il discorso forse andrebbe un po' oltre a quello che è il tema, diciamo, che voglio portare avanti. Ma riguardo a quello che potrebbe essere un impianto di alto livello presente in casa, ad esempio. Ecco. Purtroppo negli ultimi anni, negli ultimi 2 decenni, diciamo, si è passati da un sistema ad alta fedeltà presente quasi in ogni casa alla cosiddetta musica fluida, che è sicuramente più maneggevole e non impegna una grande metratura dell'appartamento, ma a discapito chiaramente della qualità e del piacere di ascolto. È chiaro che parlare di alta fedeltà vuol dire anche conoscere qualcosina riguardo ai principi tecnici che stanno dietro al discorso, ma cercherò di essere il più semplice possibile. Partiamo dal cuore dell'impianto, che è l'amplificatore. Qui adesso vediamo l'amplificatore che possiedo attualmente, un NAD da 40 watt. È un amplificatore semplice, pulito, adatto alle dimensioni del mio appartamento e quindi mi dà grande soddisfazione. È un componente semplice e asciutto, diciamo, ecco, senza tanti fronzoli. Mentre il sogno della mia vita, e ve lo presento, è un sistema a preamplificatore e finale, quindi un'amplificazione separata della Macintosh. È una marca americana, per chi la conosce, famosissima, di altissimo livello. Il C32 era il preamplificatore principe degli anni 80, diciamo. Adesso ci sono modelli molto più avanzati, sicuramente, ma comunque è sicuramente un pezzo storico importantissimo, così come anche l'amplificatore che vediamo ora accoppiato, l'MC2205, 200 watt di finale, che con i suoi V-meter azzurri è uno spettacolo già da solo, ecco. Sono a transistor questi amplificatori. Esiste anche chiaramente la tecnologia valvolare, che da molti è preferita in questo campo, perché nonostante non supporti potenze molto elevate, ha una morbidezza e una rotondità di suono che il transistor non riesce a raggiungere. Il transistor è più pulito sicuramente, ma la valvola è più morbida e più personale come gusto, ecco. Comunque è chiaro che in ogni impianto va costruito secondo le esigenze dell'ascoltatore, in base alla musica che ascolta, in base anche al suo udito, in base ai suoi gusti e in base anche alla stanza. Quindi ci sono tantissimi parametri da tenere in considerazione. Comunque, a questo punto parliamo delle sorgenti audio. Parlerò delle sorgenti audio analogiche, quindi eviterò di trattare il CD. E quindi passiamo direttamente al giradischi. Questo qua è il Torrens TD160 Mark II, che è il mio giradischi, che adesso purtroppo non è in uso, è in magazzino, ma spero di riuscire a tirarlo fuori, speriamo in buone condizioni, dai traslochi. E accoppiato con una testina Shure V15 quarta, che vediamo adesso. È una testina che era l'ammiraglia della Shure, sempre intorno agli anni 80-90, davvero davvero eccezionale. Ma ancora più eccezionale questa testina Nakamichi, la MC1000, che vediamo adesso, una testina a bobina mobile, mentre la Shure è a magnete mobile, come quasi tutte le bobine, le testine che sono in commercio attualmente. Ma questa qui era veramente eccezionale. Poi Nakamichi è un marchio davvero strepitoso. Comunque, tornando ai giradischi, il Torrens che vediamo, che abbiamo visto adesso, è appunto un giradischi di forma classica, ma nell'high-end, nell'esoterico, i giradischi hanno delle forme particolari dovute anche, diciamo, ad esigenze tecniche di separazione del motore dalla trasmissione per ridurre le vibrazioni e quindi, insomma, tutti questi accorgimenti. E quindi un giradischi high-end ha più o meno l'aspetto che vediamo in questa fotografia. Per Flavio, questa testina, la Ortofon, famosa, la Concorde, il nome dice già tutto, era un pezzo che sarebbe bello avere ancora adesso, effettivamente, sì. Bene, per quanto riguarda, i registratori, quindi passiamo dal disco al nastro. Il nastro solitamente non è una sorgente primaria, veniva utilizzata per registrare i dischi oppure anche per ascoltare le cassette commerciali, ovviamente. Quindi passiamo subito all'ammiraglia assoluta, secondo me, e totale, diciamo, del registratore a cassette, il Nakamiki 1000, appunto, Nakamiki, questa casa giapponese che ci ha dato degli strumenti veramente eccezionali. Negli anni 80 e 90, purtroppo con gli anni 2000 è andata in decadenza, il mercato della cassetta, del nastro non era più quello di una volta e quindi è passata, diciamo adesso, faceva autoradio, televisori rimarchiati, insomma purtroppo la Nakamiki non è più il marchio di un tempo, ma al tempo del Nakamiki 1000, questo registratore qui del peso di circa 30 kg e del costo ai tempi di un'utilitaria era veramente un qualcosa di meraviglioso. Io ricordo lo aveva il mio vicino di casa e io passavo i pomeriggi in ascolto e in venerazione di questa macchina meravigliosa, veramente. Bene, i nastri non sono solo le cassette, sono ovviamente anche le bobine, che sono una delle mie grandi passioni. Di tutti i registratori a bobine esistenti, il più noto in assoluto è il Revox B77, secondo me, che vediamo adesso. Registratore a quattro tracce, stereofonico, diciamo a seconda delle configurazioni 19-38 centimetri al secondo o 9,5 a seconda di come veniva scelto, ma davvero ascoltare un nastro è un qualcosa che andrebbe fatto una volta nella vita. Inoltre c'è sempre di mia proprietà questo Teach che vediamo adesso, un 4 tracce da studio che avevo preso qualche anno fa, una buona occasione da un signore che lo dismetteva. E anche questa macchina davvero ha delle qualità tali da essere ancora oggi, secondo me, sulla cresta dell'onda. Tenete presente che tante volte i master digitali vengono rimasterizzati su nastro e ridigitalizzati per poter dare al risultato finale, alla registrazione, quella colorazione, quell'intonazione che la sola elettronica digitale non può dare. Quindi rendiamoci conto che stiamo parlando di oggetti davvero, davvero pregevoli. Bene, chiaramente. Una volta che abbiamo le nostre sorgenti, abbiamo l'amplificazione, dobbiamo anche ascoltare. E per ascoltare, chiaramente, ci sono gli altoparlanti, di cui parleremo dopo, ma tra gli altoparlanti e l'amplificatore, quindi ci sta bene un equalizzatore. Un equalizzatore è un oggetto del tutto misterioso al momento, per quello che concerne, diciamo, il grande pubblico. Per il pubblico l'equalizzazione sono gli alti e i bassi, fine del discorso. In realtà gli equalizzatori sono degli strumenti multibanda che possono gestire tutto lo spettro audio e sia per modificare quella che possono essere delle carenze della registrazione oppure per enfatizzare dei toni che interessa maggiormente ascoltare, magari uno preferisce un suono più acuto, un suono più cupo, un suono più limpido, eccetera, ma possono servire anche particolarmente per poter diciamo ottimizzare quella che è la resa degli altoparlanti all'interno della stanza, perché la stanza ha delle sue risonanze, ha delle sue particolarità, diciamo, degli assorbimenti in certi spettri di frequenza, per cui attraverso gli analizzatori di spettro e questo e questi E questi equalizzatori che vediamo appunto hanno un equalizzatore di spettro integrato, anche se non professionale, ma comunque che dà buoni risultati, e con un opportuno microfono di misura possono permettere di rendere la risposta dell'ambiente il più possibile neutra e il più possibile fedele. Quindi uno strumento che utilizzato con intelligenza può davvero far fare un salto di qualità all'impianto. E aumentare chiaramente il godimento dell'ascoltatore. Di mia proprietà, sempre questo SAE 2800, che ricordo pagai nell'estate del 1980 ben 400 dollari negli Stati Uniti, a New York l'avevo preso, nella Avenue of the Americas. E questa macchina invece è un equalizzatore parametrico a quattro bande e due canali, uno strumento davvero, davvero notevole che per un periodo avevo anche prestato a uno studio di registrazione che serviva appunto per la produzione di un disco, io ben volentieri lo avevo prestato. Al termine di tutta la catena, gli altoparlanti. Io mi sono affidata a degli altoparlanti BEV, che sono questi che vediamo, sono degli altoparlanti a tre vie, a quattro altoparlanti a bass reflex. Anche se io personalmente mi trovo molto bene, ma avrei preferito una sospensione pneumatica. Comunque si tratta appunto di gusti e questi sono davvero, davvero notevoli. Altrimenti gli altoparlanti possono avere nell'high-end, diciamo, delle forme davvero davvero particolari, questo come questo Curb che vediamo, o delle trombe come questi Cessaro che sono davvero particolari, ma di costi davvero improponibili per quello che riguarda una persona normale. Bene, in ultimo i cavi. I cavi sono una parte importante dell'impianto perché sono la connessione tra i vari elementi. Ci sono varie scuole di pensiero, chi pensa che ogni cavo vada bene, chi invece utilizza dei cavi come questi che vediamo adesso in sovraimpressione, dei cavi costruiti appunto appositamente per gli audiofili, costruiti con accuratezza incredibile, con prodotti e materie prime di qualità altissima e sceltissima. Anche questi hanno dei costi davvero, davvero molto, molto elevati. Per cui solo alcuni se li possono permettere, non si sa ancora bene se siano così efficaci o meno. Alcune prove di laboratorio potrebbero spezzare una lancia a loro favore, ma in realtà basta che siano di buona qualità, anche se non costano quanto appunto una vacanza estiva. Bene, detto questo, io vi saluto, spero che vi sia interessato anche questo piccolo excursus nel mondo dell'alta fedeltà e passo la parola all'ora di Amadeus.